Riccardo Gazzaniga, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo romanzo pubblicato da Rizzoli nella collana Nero, In forma di essere umano. È un titolo molto ambizioso, In forma di essere umano, e questo titolo, su questo titolo ogni volta che chiudevo il libro nel corso della lettura, questo titolo mi domandava molto, In forma di essere umano, fino a dirlo Riccardo Gazzaniga ad alta voce, perché se leggi qualche cosa nel silenzio ha un valore, se lo dici sentendo la voce, no? Questo ha un altro valore. Succede anche a lei?
Allora, è una bellissima riflessione. Mi succede a volte quando ascolto gli audiolibri, ecco, quando ascolto un libro mi chiedo sempre quant'è la differenza di quello che percepisco tra il libro letto e il libro narrato. E quindi la parola ad alta voce ha una portata diversa. Non sempre quello che mettiamo sulle pagine è pensato per quello, però nel caso di questo titolo mi ci ritrovo nella sua definizione, nel suo pensiero.
Ricordo che Riccardo Gazzaniga, nato a Genova, lavora nella Polizia di Stato dove è vice ispettore. Ho cominciato la scrittura con il libro Avviso Coperto, pubblicato da Einaudi, con cui ha vinto il premio Calvino, e mi fa sempre piacere quando c'è il premio Calvino citarlo, perché noi qui del posto delle parole a questo premio siamo molto affezionati, perché sono tanti, veramente tanti, gli scrittori che sono passati dal premio Calvino e poi hanno fatto veramente un percorso molto interessante. E quindi Riccardo Gazzaniga, dopo quel libro, ha pubblicato Abbiamo toccato le stelle, una raccolta di storie per ragazzi, e poi 2 anni fa Colpo su colpo. E adesso, a proposito di colpo su colpo, qui dobbiamo per forza di cose scovare, andare a trovare una traccia, una pista difficilissima che ci porta fino all'Argentina nel 1960, ma la pista parte dalla guerra, parte dalla Germania. E il prologo si apre con questa domanda: quando cade la prima tessera del domino, che trascinerà con sé tutte le altre? Ecco, se cade questa tessera dobbiamo aspettare che cada anche l'ultima, e se cade l'ultima forse siamo sicuri che è tutto quanto chiaro. Chi lo sa se è veramente tutto chiaro? Questo libro finisce con queste parole e inizio a raccontare. E la storia da raccontare a questo punto è veramente molto difficile, Riccardo Gazzaniga, perché andiamo a raccontare di una figura che è sempre stata molto sfuggente, per quanto sia stata anche raccontata dai libri storici, ovvero Adolf Eichmann. Perché scrivere questo romanzo?
Ma è una figura appunto particolare, quella di Adolf Eichmann, responsabile dell'ufficio affari ebraici del Terzo Reich. È una figura anche in qualche modo resa celebre da un libro già, che è La banalità del male di Hannah Arendt. Il problema di questa celebrità è stato che questo bellissimo titolo, no, così riuscito, che racchiude tantissime cose, è diventato un po' limitante rispetto alla storia di questo gerarca, che in realtà non era un uomo così banale, perché gli ultimi anni, lunghi anni di ricerche storiche, anche di scoperta di ulteriori documenti, fonti, soprattutto fonti sudamericane, hanno fatto comprendere che quello che viene definito come un burocrate dello sterminio, senza dubbio era un burocrate, ma era anche un uomo molto operativo proprio fisicamente sul territorio, ed era anche un uomo ferventemente antisemita, e che non abbandonò mai la convinzione di aver combattuto un nemico e la disponibilità a combatterlo fino in fondo. Quindi la sua vicenda mi interessava da questo punto di vista, e mi interessava dal punto di vista proprio narrativo, perché l'immagine di Eichmann a Gerusalemme in giacca cravatta, gli occhialini che racconta, trasmette appunto proprio quella dell'impiegato dell'uomo che metteva delle firme. In realtà la sua vita fu rocambolesca, come la fuga e come la grandissima operazione di cattura per arrivare a lui. Quindi proprio narrativamente è una storia che quando sono andato a leggerla ho detto cavolo, quanto è interessante, quanto è implicata, quanto è narrativa, come posso non raccontarla? Ecco, mi è venuta una specie di ossessione per questa storia e alla fine ho trovato la forma, un mix tra romanzo e non fiction per raccontarla. Ecco.
Dedico questo libro alla memoria di Hermann Harone Haim, divenuto cittadino di Israele con il nome di Zvi Haroni, Francoforte sull'Oder 6 febbraio 1921, Woodbury 26 maggio 2012. Soldato, agente segreto che individuò Adolf Eichmann, uomo d'affari, padre, marito, scrittore e soprattutto essere umano. Una grande considerazione quella che leggo in queste parole nei confronti di Adolf Eichmann e soprattutto essere umano. Ciò che lui non ha saputo trovare negli altri esseri umani, lei ha trovato le parole nel giudicare, tra virgolette, Adolf Eichmann un essere umano. Questo è un atto straordinario, Riccardo Gazzaniga.
Allora, sì, in queste la considerazione a margine, più chiudo il libro, appunto, è quella dedicata a Zvi Haroni, quindi l'uomo che si occupò dell'operazione di cattura con mille dubbi, con mille difficoltà, una figura di cui mi sono innamorato perché rappresenta appunto l'umanità, rappresenta l'essere umano nel mio romanzo, il bene con tutta la complessità che il bene può avere, contrapposta alla forma di essere umano che è quella di Adolf Eichmann. Questa espressione in realtà è una citazione dello stesso Eichmann che parlava di se stesso come venuto al mondo in forma di essere umano. E quindi cioè, l'ho trovata molto inquietante questa frase, come dire, come se avesse assunto soltanto all'apparenza questa forma. E nel mio libro appunto rimango sempre sospeso tra la parte di Eichmann che effettivamente appare del tutto inumana e quei rarissimi momenti in cui una qualche umanità sembra potrebbe quasi emergere, ma alla fine viene sconfitta. Ecco. Quindi l'ambivalenza dei miei due personaggi rappresenta i due angoli da cui guardare a questa storia.
E questo ex tenente scampato anche all'importante processo di Norimberga ha voluto e ha potuto, chissà con quali appoggi, rifarsi una vita e se ne sta in Argentina, lavora... sta in una casa forse senza neanche luce elettrica e lavora alla Mercedes. E ogni volta che passa, che timbra il cartellino in entrata e l'uscita, il simbolo della Mercedes gli ricorda le stelle gialle a sei punte. E questo è un altro momento in cui quest'uomo, attraverso i simboli, riconosce una sua colpa.
Sì, c'è il riconoscimento della colpa, una colpa che lui attribuisce, di cui si libera in qualche modo attribuendola a una colpa collettiva, no?
Certo.
Una colpa di uno Stato, non una colpa...
Non avendo colpa la capacità di assumere una responsabilità personale e neppure non avendo nemmeno empatia verso gli altri esseri umani non può che fare,
esatto.
Non può che fare quello.
Esatto, sì, l'assoluta mancanza di empatia è proprio quello che io ho percepito leggendo tutto quello che sono riuscito a reperire, scritto di suo pugno, dalle testimonianze anche alle memorie, perché era una sorta di grafomane Adolf Eichmann, quindi ha lasciato molto di sé e c'è questa assoluta mancanza di empatia nel non prendere mai il punto di vista della vittima, ecco quello... quindi questo è quello che mi ha sempre colpito, però appunto soltanto in pochissimi momenti sembra esserci un accenno di perplessità, non diciamo di rimorso, rimorso è una parola troppo grande. Diciamo che la vita argentina di quest'uomo è una cesura, se fino a un certo punto è un altissimo funzionario del Reich, un uomo amato dalle donne, pieno di potere, e improvvisamente si ritrova operaio in Argentina, quindi lui in Argentina effettivamente è un altro uomo di fatto, ma dentro permane, si agita in lui l'Adolf Eichmann del passato, che vuole riemergere, che è deluso comunque da questa vita, diciamo, triste che sta conducendo. Ecco, e quindi dentro di lui si dibattono queste due anime, quella che vuole rimanere nell'ombra e sopravvivere, e quella che invece però a cui manca quella gloria, quel potere, quel sogno di un qualcosa di millenario che poi si infrange con la morte di Adolf Hitler.
E a proposito della parola ombra, perché qui la parola ombra è importante, no? L'ombra della sua vita è un'ombra molto forte, che neanche poi tutto sommato apparentemente gli possa pesare. A un certo punto, se ricordo bene, dice: "Io sono un'ombra, sono un soldato senza divisa né armi." Ecco, quest'uomo che riconosce di essere vivo e presente al mondo solo se è soldato, solo se ha le armi, solo se ha la divisa, altrimenti diventa.
Sì, Adolf Eichmann è l'essere umano, appunto, la parte di essere umano è molto spesso sfuggente, quindi la difficoltà di intercettarlo, lui si definisce se stesso come diventato come un recipiente di ordini, no? Ecco, quindi questo recipiente come un qualcosa di vuoto che Reich riempie con tutti i suoi concetti. È anche stato il grande tema di Arendt, no? Questa analisi. Però, appunto, il mio interesse è stato andare a cercare i tratti di umanità, nel senso non di bontà umana, di apertura umana, ma dov'era appunto l'essere umano in questa figura? Quindi il padre, quindi l'uomo amato dalle donne, quindi il vanaglorioso che cercava di che non accettava la sconfitta del suo regime. Ecco, quindi a me interessava toglierlo un po' da questa maschera, che in realtà era anche una maschera in buona parte costruita a beneficio di un processo. Ecco, Adolf Eichmann è stato un grande impostore, soprattutto, un uomo capace di diventare molte cose. Quando c'è stato da far emigrare gli ebrei, era l'esperto di emigrazione. Quando c'è stato da ghettizzarli, ha contribuito ai ghetti. Quando c'è stato da mandare i campi di sterminio, è diventato l'uomo dei treni. Quando è diventato operaio, si è riciclato come operaio argentino. È una specie di camaleonte, ecco. Questa è la parte più affascinante e anche inquietante, e quindi è anche molto narrativa in questo senso.
A voglia, altro che narrativa. A un certo punto del libro, quando si parla, prendendo spunto dalla storia, e questo libro veramente prende a piene mani dalla storia, inserendola in questa narrazione, quando si parla della morte di Hitler, che in quel bunker prima uccise il cane, poi la sua donna, e poi toccò a lui con la capsula di cianuro, si uccise anche Goebbels, si uccise anche Göring e Himmler. E poi a un certo punto viene da pensare: adesso dovrebbe toccare anche ad Adolf Eichmann, e invece no. E la domanda che segue è questa: non è che sei stato solo un vigliacco. Ecco, anche in questo, anche di fronte alla propria morte, ha usato la sua vigliaccheria, Eichmann.
Sì, è una domanda molto, molto interessante. I vertici del Reich morirono tutti praticamente, no? Alcuni uccisi per esecuzione capitale, ma quasi tutti si tolsero la vita pur di non cadere in mano al nemico. Adolf Eichmann diverse volte nella fuga incipiente, nel crollo incipiente del regime, dice millanta la sua disponibilità a togliersi la vita, dice: "Ho sempre la mia pistola con cui posso finalmente risolvere tutto", e lo dice ripetutamente, ma non lo fa mai. Anzi, riesce a fuggire in maniera ripetuta da situazioni quasi impossibili, con un'abilità e una protervia, no? Che sono stupefacenti. Quindi questa parte è molto interessante, perché in questa adesione totale a Reich e al suo ruolo c'è comunque anche un egoismo del salvarsi, del portare fino in fondo il proprio percorso di vita, stare con la famiglia, difendere i figli. Quindi c'è questa ambivalenza l'ho trovata molto interessante, perché, come dice giustamente lei, in qualche modo è quasi una crepa nel sistema totalitario nella sua testa, ed è lì che mi interessava andare. Nel libro lui stesso a un certo punto ci fa questa domanda, no? Sono stato solo un vile, alla fine non sono riuscito fino in fondo a essere fedele al mio Reich. Ecco, questo è una
però
parte
dice che, anche che però fa... dice anche a un certo punto Adolf Eichmann che io, dice, non ho paura di morire, no? Avrei voluto fare tante volte, andare al fronte, combattere, e tante volte ha pensato anche di farla finita col cianuro. Però poi, subito dopo, se ricordo bene, dice, però la vita ha prevalso su tutto. Ora, lui, che negava la vita agli altri, dice queste parole che sono veramente in netta contrapposizione con il suo operato. La vita prevale su tutto. È un atteggiamento, se vogliamo, anche molto egoistico.
Sì, sì, c'è un atteggiamento sicuramente egoistico nella sua condotta, nella sua parte di fuga, che al tempo stesso va anche a intrecciarsi forse nel fatto che la morte sul campo di battaglia sarebbe stata una morte nobile in qualche misura, no? Adatta al ruolo e all'aspirazione di questo omuncolo che faceva il commesso viaggiatore e riuscì ad arrivare fino in un ruolo molto importante, molto più importante di quello che era il suo grado. E quindi la morte sul campo di battaglia sarebbe stata legittima, la morte in un Reich che crollava probabilmente anche, e la morte che lui troverà in qualche modo riesce ad adempiere a questa sua funzione di autoglorificazione, tant'è vero che lui andrà al patibolo senza nemmeno pentirsi, rivendicando in qualche modo l'amore per la sua patria. La morte invece da fuggiasco, mangiandosi una capsula di cianuro per non essere preso, probabilmente è quasi inadeguata per un uomo che, nonostante appunto questa... la vulgata che lo vuole burocrati, in realtà era un uomo molto ambizioso, ecco, un uomo semplice che grazie al Reich riesce ad arrivare molto in alto, e quindi rimane ambizioso anche nel cercare una fine adeguata a quello che è stato il suo percorso, no? di vita e di criminale.
E questo romanzo, pagina dopo pagina, ci porta nei gangli del male in queste circa 500 pagine, ma è una rivelazione la fine di questo romanzo, senza ovviamente nulla dire. È veramente una rivelazione molto umana. Riccardo Gazzaniga, autore del romanzo pubblicato da Rizzoli, il romanzo intitolato In forma di essere umano. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo Anni lenti di Fernando Aramburu, che è un autore che io ho amato molto per Patria, e Anni lenti è un libro precedente a Patria, e sempre ambientato nei Paesi Bassi come Patria, e quindi in questi giorni sto leggendo quello, anche per ho necessità di un po' di disintossicarmi da mesi e mesi di letture sul Reich, che diventano difficili dopo un po' da sostenere.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Riccardo Gazzaniga, buona giornata.
Grazie a lei, grazie a voi. Salve.